Verratti in squadra avrebbe fatto 10 anni sicuri da titolare, ecco. Detto questo,
sì, all'epoca non si volle, insomma, spendere 12 milioni, il ragionamento fu
sì.
Sono troppi per un giocatore di Serie B.
Esatto, che non ha ancora dimostrato nulla.
Per quel mercato,
però,
non ci dimentichiamo che erano anni in cui Tevez arrivava a 12 milioni alla Juventus.
È vero, è vero. La stessa cifra di Tevez,
quindi,
però è andato a dimostrare il suo valore altrove. Vabbè, sono cose che capitano. Ecco, speriamo che non accada di nuovo con Tonali, altrimenti ci si mangerebbe di nuovo le mani. Oppure speriamo che non vada all'estero o a qualche diretta concorrente, anche se più o meno la strada sembra già indirizzata. Sono le 16, pause, torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Terzo Tempo.
Terzo Tempo.
Ben ritrovati, sono le 16.06 e siamo sempre in diretta qui a Radio Bianconera, Terzo Tempo, con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia collegato via Skype, Yves Roche, Manuel Moroni in regia, insomma. Tutto esaurito qui a Radio Bianconera, tutto esaurito anche per quanto riguarda i messaggi, no? Mi dicevi, Marco, innanzitutto sentirei prima una nota vocale che ci arriva da un nostro affissionato e poi andiamo a leggere anche la vostra voce nei messaggi che ci avete inviato. Vai con la nota.
Ragazzi, sono Donato da Sassuolo, oggi era il compleanno del grande Gaetano e io ricordo quando lo prendemmo nel campionato, per il campionato 74-75, demmo all'Atalanta un grande difensore, Gianpietro Marchetti, che era nel giro della nazionale. Gaetano Scirea allora era soprannominato il sosia di Beckenbauer, poi tutti i giornalisti antijuventini che adesso lo esaltano agli inizi non è che lo saltassero così tanto, perché poi giovane com'era qualche errore lo faceva e poi è diventato grande anche per loro dopo il mondiale del 78. A Gaetano Scirea la Juventus ha fatto, e anche a me poi, ha fatto trascorrere, anche se non è il mio compleanno oggi, un compleanno più triste calcisticamente parlando che lui potesse immaginare. Il 25 maggio dell'83 perdemmo la Coppa dei Campioni. Ciao e forza Juve.
Sempre puntuale, Donato da Sassuolo, anche con i suoi ricordi.
La nostra grande memoria storica.
È vero, sì, è vero. Abbiamo la fortuna di poter contare anche su ascoltatori che ci danno una mano, no? Perché noi siamo evidentemente un pochino più giovani forse, no? E quindi andando così indietro nella memoria non arriviamo, però arrivano i nostri ascoltatori e quindi questo ci fa assolutamente piacere. Marco, se ci sono dei messaggi...
Con grande precisione e grande tempismo anche nella scelta delle immagini, c'è una bellissima immagine che magari vedremo nel corso della puntata, proprio con Tardelli e Scirea in maglia azzurra, Donato da Sassuolo. Per quanto riguarda appunto le formazioni, la proposta di padre e di figlio, ti leggo la prima.
Vai.
Velocemente, che l'ho già letta, 4-3-1-2, quindi col trequartista, abbiamo detto, con Ramsey dietro i due giocatori, Dybala e Ronaldo, fondamentalmente scesi in porta, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, Pjanic, Matuidi e Bentancur, credo, come detto, con il bosniaco in cabina di regia.
Sì.
La risposta del papà, invece, Max e Marco da Pesaro ci scrivono, 4-3-2-1, scesi in porta, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alessandro, quindi stessa linea difensiva. Pjanic, Matuidi, Bentancur, credo anche con le stesse dinamiche dette prima, poc'anzi, con Pjanic, immagino,
certo,
al centro della mediana.
Sì.
Douglas Costa, Dybala, qua sta la differenza,
sì,
quindi brasiliano e argentino alle spalle di Ronaldo. In questa formula di gioco, in questo sistema di gioco, praticamente mai visto, se consideriamo le partite
dal
primo minuto.
L'albero di Natale,
gara in corso.
Un albero di Natale. 4-3-2-1. L'albero di Natale.
Esattamente.
Non lo so, io sai cos'è? Che Douglas Costa lo vedo più largo sulla fascia, più devastante, ecco. In mezzo può giocare, trequartista, ha già giocato tra l'altro, non a due, ma a trequartista singolo, ecco, dietro le punte. Però secondo me si scatena di più sulla fascia, no? È più libero di correre, saltare l'uomo.
Sì, grandissima licenza di fare quello che vuole.
Sì, a parte
fare,
che sì, può fare quello che vuole, ma io lo vedo meglio sulla fascia. Però potrebbe essere una buona soluzione questa da tenere lì nel cassetto, da aprire... Così un giorno, quando si vuole.
Un giorno, una sera d'estate. Senti qua, invece ci scrive Giancarlo.
Vai.
Attraverso la nostra diretta Facebook. Allora, sì, anche lui vuole ricordare il grande Gaetano Scirea e i suoi 67 anni,
certo,
che avrebbe compiuto oggi. E quindi grazie Giancarlo per questa testimonianza. E poi, Serse. Ciao ragazzi, tutto bene? vogliamo togliere il virus dal calcio, basta non far entrare i giornalisti allo stadio. Che
sì,
ne pensate?
Così
ciao,
poi
allora, innanzitutto abbiamo detto che saranno pochissimi quelli a entrare, 10 esatto. Più quelli più 10 unità, quindi altrettante unità per quanto riguarda le emittenti televisive, da capire se dal punto di vista delle insomma, unità tecniche o unità legate al ruolo di cronista, lo scopriremo.
Lo scopriremo poi, insomma, vivendo, ma... soprattutto, no? Direi.
Sì, esatto, attraverso le direttive che il protocollo poi andrà anche a comunicarci attraverso
esatto.
Il lavoro. Della,
noi siamo
della
qua, se dobbiamo andiamo molto volentieri, torniamo molto volentieri allo Stadium. Salutiamo il nostro prossimo ospite, Alessandro Birindelli, che non ha bisogno di presentazioni, ma io lo presento lo stesso. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Ale, un saluto.
Alessandro, ciao. Ti chiedo questo, si sta andando verso la ripartenza. Tu come... ti volevo chiedere un tuo parere su questo momento, un momento atipico chiaramente, forse un momento così non si è mai vissuto, no? Con i giocatori che sono rimasti fermi 2 mesi, hanno ripreso ad allenarsi, la prospettiva di questa ripartenza che si fa sempre più concreta, ma ancora la data non è certa, si parla del 13, si parla del 20 giugno, in tutto questo c'è ancora da giocare 2 mesi che sono quelli poi decisivi per assegnare lo scudetto e la Champions League. Tu come la vedi?
Sì, vedo un po' di confusione, un po' di indecisione, qualcuno ancora non ha la forza o il coraggio di prendere una direzione, una strada. Questo comporta tanta incertezza anche poi nella programmazione degli allenamenti, nella programmazione poi di come finire questa stagione. Insomma, io penso sia anche abbastanza logorante anche a livello mentale, i giocatori, staff e tutti, che finire questa stagione o riniziare questa stagione in questa insicurezza, insomma, anche perché poi entri in un periodo caldo dove poi subentra chiaramente la fatica, subentrano la stanchezza mentale di affrontare ogni 3 giorni un impegno certo. Importante e decisivo, perché poi saranno tutte decisive queste partite da qui alla fine. È un bel dilemma e ti ripeto, anch'io non ho questa obiettività per dare un giudizio, ecco,
sì.
Si fa fatica sì, in questo momento.
È chiaro, vai pure Marco.
Potrà somigliare a un mondiale, non so, un campionato militare d'estate con tante partite
all'equatore, vista la temperatura, sì.
Ma un mondiale, però a un mondiale ci si prepara, tiene dopo una stagione,
esatto.
ci si ferma una settimana, 5 giorni per recuperare l'energia mentale, per poi riprendere un ritiro di 15 giorni e iniziare le partite. Qua si sta parlando di atleti abituati a avere al massimo 7, 8, 10 giorni di inattività e poi riprendere la stagione senza mai neanche fermarsi in quel periodo di inattività poi vero e proprio. E qua stiamo parlando di 2 mesi e passa, dove c'è una riatletizzazione e poi chiaramente ci sarà poi la messa in campo per quello che è poi la parte più funzionale, che è quella la parte con la palla. Quindi almeno 20 giorni io minimo, ma proprio minimo di queste cose ci vorranno.
Ale, secondo te il rischio maggiore per i calciatori, molti dei quali li abbiamo sentiti, li abbiamo visti, non sono così convinti nel tornare in campo, sono per il virus, quindi la possibilità del contagio, oppure farsi male, perché chiaramente dopo 2 mesi di inattività gli infortuni sono dietro l'angolo, notizia di oggi, João Felix, Ibrahimovic, insomma infortuni anche piuttosto pesanti.
Ma io penso sia più la parte dell'infortunio, perché poi vedi, il problema più grande quando vieni da un periodo di inattività e poi ritrovarti a giocare in maniera importante, quindi si sta parlando qui di partite ogni 3 giorni, quindi in una settimana 3 partite, in un periodo caldo quanto il recupero e tutto diventa anche il reintegro delle stesse vitamine che c'è bisogno poi per ripresentarsi dopo 2 giorni in campo. Questo ti comporta a livello muscolare, non solo a livello mentale, ma a livello muscolare un recupero secondo me molto difficoltoso e questo poi comporta una percentuale molto alta di rischio e infortunio. Questo noi andremo incontro poi e vedremo che comunque gli infortuni ce ne saranno, purtroppo, perché non siamo macchine ma siamo umani.
Chiaro.
Alessandro, che sensazione hai avuto nel rivedere in campo i giocatori in Bundesliga?
Ma guarda, ti devo dire, quando si parla di calcio è sempre bello vedere, vedere partite di calcio. Ti fa un po' senso il fatto di non vedere spettatori, tifosi. una cornice fuori dalla normalità. Però ti devo dire, ho visto anche un ritmo in alcune partite anche discreto, devo dire la verità, sono rimasto sorpreso anche specialmente Borussia, ho visto una velocità nel ribaltare l'azione che insomma per 2 mesi di inattività insomma ho visto anche delle cose buone.
Ale, invece ti chiedo questo, si parla molto abbastanza dei terzini della Juve in vista del mercato, no? Potrebbe essere lì, oltre al centrocampo, il settore in cui si potrebbero concentrare gli acquisti, gli investimenti bianconeri. Io ti chiedo un giudizio, no, sui quattro che in questo momento sono i terzini della Juventus, e se secondo te la Juve per fare un ulteriore salto di qualità avrebbe bisogno magari di un giocatore con più esperienza, un campione assoluto del ruolo, tu che hai una discreta esperienza per quanto riguarda la fascia juventina. Ecco, un Cuadrado adattato, un De Sciglio forse... si potrebbe provare un upgrade, no? E quindi investire o su una fascia o sull'altra o su entrambe per avere giocatori un pochino più di esperienza.
Allora, io penso che per formare una squadra devi avere le due caratteristiche. Mm-hmm. Io vedo a destra comunque De Sciglio e Cuadrado, li vedo due giocatori che ci possono stare, perché uno fa meglio una fase, l'altro molto probabilmente fa meglio l'altra, quindi in base alle partite, in base anche nella stessa partita delle caratteristiche che hai bisogno, va bene. Dall'altra parte, secondo me, se decidi di tenere Alessandro hai bisogno di trovare un'alternativa, perché questo ragazzo in 2 anni, 3 anni che sta giocando con una continuità senza mai sosta, quindi non fa mai una prestazione eccezionale, fa sempre il suo compitino, ma non è mai brillante, è come deve
tempi.
Essere come i tempi che la Juventus poi ci ha messo gli occhi su e pensava di prendere un terzino devastante, come lo può essere Cuadrado in alcune circostanze, però le 60 partite l'anno per 3 anni sono tante, e ti ripeto, ti portano poi ad avere una stanchezza proprio mentale, una svuotezza dentro, sia muscolarmente ma anche poi a livello mentale. Quindi secondo me a sinistra hai bisogno veramente di trovare un'alternativa, e secondo me lì in mezzo al campo la Juventus si deve intervenire.
Ma Pellegrini potrebbe essere già uno da Juve titolare?
È un giocatore, cioè a me piace, poi è da Juve, non è da Juve, i giovani si sono bravi, vanno fatti giocare, altrimenti facciamo fatica poi a pensare di poter ricostruire, di ripartire, dar fiducia a un movimento italiano, alla nazionale, ai nostri giovani. Ci sono tanti giovani in Serie B, in Serie A che meritano di giocare, quindi noi, anche chi poi come noi qui alla radio oppure anche la carta stampata, bisogna anche supportarli, anche certi errori che possono capitare per un giovane. È chiaro che se poi li diamo subito addosso
diventa difficile.
La crescita, farlo crescere con grande convinzione, motivazione e stimolo.
Vai Marco.
Io ti chiedo, Alessandro, se ti aspetti un Giorgio Chiellini che tu conosci bene, arrembante in questa fase finale, anche in virtù del fatto che non ci saranno gli europei. Ad esempio contro il Brescia, poco prima dello stop, si è cambiato da solo, si è messo in campo da solo, quindi ha la voglia di guidare questa squadra verso la fine della stagione, oppure la cautela anche in questo caso, anche in virtù dello stop e delle tante partite, sarà comunque al centro della strategia di Giorgio?
Ma Giorgio ha una voglia pazza di giocare, di essere determinante, di essere importante per questa squadra, di dare il suo supporto. L'ha dimostrato anche in questo periodo dove non c'era, dove è sempre stato vicino alla squadra. E quindi questi tipi di giocatori non vedono l'ora di essere carro trainante per tutto il resto del gruppo, perché c'è bisogno, si rinizierà come è giusto che sia, di gente all'interno dello spogliatoio, all'interno del campo che trascini anche nei momenti di difficoltà, ma non solo a parole ma con i fatti. Lui è uno che con i fatti si è chiaramente preso la stima di tutti.
Ale, ti chiedo questo, è uscita la sua, prima di salutarti e ringraziarti, è uscita la sua biografia nella quale ha svelato anche qualche segreto, no? Ha raccontato anche qualche particolare dello spogliatoio, senza assolutamente voler far polemica, e ci mancherebbe. Però qualcuno come Vidal non l'ha presa benissimo, no? Ha parlato Chiellini di qualche serata un pochino allegra, ecco, da parte di Vidal, lo sapevamo tutti, però magari scriverlo in un libro, ecco, secondo te ci sono delle cose che devono rimanere per sempre custodite nello spogliatoio, oppure a distanza di anni ogni tanto si può far uscire qualcosina?
Una prescrizione.
Esatto.
Allora io Giorgio l'ho sentito e secondo me gli ho detto è stato sfortunato perché è uscito in un momento particolare. Uh-huh. È uscito molto probabilmente il libro fosse uscito in un periodo diverso,
sì, avrebbe fatto meno clamore,
un impatto diverso su. È chiaro che lui non è che ha detto cose scandalistiche. Di Vidal lo sapeva la Gazzetta dello Sport, lo sapeva Corriere sì, sì. dello Sport, lo sapeva tutto Sport, lo sapevano, cioè non è che erano, ha detto cose che bene o male sapevano tutti. Sì. Poi ci può essere stato mezzo particolare in più, però mm-hmm. non credo che Vidal si possa sentire offeso da un compagno che scrive un'autobiografia dove mette dentro tre o quattro aneddoti. Mm-hmm. Cioè non è che Vidal è il santo che faceva allenamento e poi tornava a casa ogni tanto.
Non era Nedved, ecco, diciamo, dai.
Diciamo, non era che faceva niente di male, perché poi nel tempo libero uno,
certo, vuole, se lo gestisce come vuole,
fare ogni tanto qualche mattata, lo fa, sa cosa va incontro e quindi va bene così, va bene. Poi mm-hmm. l'importante è che poi quando perché poi si legge solo un trafiletto, perché poi gli ho detto che sì, questo, certo, era sempre il primo ad arrivare, era in allenamento, correva più di tutti, in partita era il migliore, quindi voglio dire, poi si può contestare l'etica che non era corretta di comportamento, però in campo Vidal non ho mai visto tirare indietro la gamba, e questo
mai,
che è scritto nel libro, quindi come gli ha detto che ogni tanto faceva qualche serata fuori posto,
lo perdoniamo detto, volentieri comunque, chi non l'ha fatta Ale, qualche serata,
ma ci siamo tutti, ma quando c'è momento per tutto,
è vero,
l'importante è sapere quando farle,
giustissimo, magari prima della fine di Champions evitare,
no,
poi
quello anche no,
normalmente ogni tanto si può anche sgarrare, sono d'accordo. Grazie Alessandro Birindelli, i nostri
grazie
microfoni,
Alessandro.
A presto,
ciao,
buon lavoro,
grazie a voi, buon
ciao Ale,
grazie
di
grazie
tutto.
Grazie davvero.
Beh, bello anche passare dalla voce
Ho sentito che le mattate
di Ale Birindelli, lui era una
mattata.
No, lui era un giocatore serio, le mattate ne faceva poche, ne ha fatto una contro il Deportivo, ma in campo col pallone all'incrocio, però fuori dal campo Alessandro Birindelli era un...
Trema ancora. Senti ancora il rumore di quel bollo.
Esatto. No, era una persona molto 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 tranquilla, me lo ricordo, ecco. Allora, ci fermiamo e torniamo con l'ultima parte, con ancora un paio di ospiti e soprattutto le news, le ultime news dalla Continassa.
Radio Bianconera.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri. Per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
Terzo tempo.
E come sempre in diretta sono le 16:27, terzo tempo, Radio Bianconera con Alberto Mauro, Marco Spadavecchia. Insomma, ci stiamo proiettando verso la Continassa con i nostri corrispondenti, fare il punto anche perché allenamento pomeridiano, quindi io mi immagino che in questo momento sia terminato, se è già terminato, ecco, di fatto la seduta pomeridiana, cerchiamo di capire chi c'era, chi non c'era e soprattutto cosa hanno fatto i giocatori, se a gruppetti sempre più numerosi, se già ranghi completi, non credo. Ce lo faremo raccontare dal nostro Simone Di Noi. Intanto ci proiettiamo anche idealmente verso Roma dal nostro prossimo ospite, che sta per rispondere al telefono, al quale volevo girare una domanda che mi bolle in pentola da circa una settimana, perché la settimana scorsa avevo letto un interessante articolo sulla Repubblica in cui parlava degli automatismi, che con due mesi di stop, insomma, alcuni automatismi rischiavano di andare perduti. Ne ha parlato lo stesso Mario Balotelli in un'intervista, in una diretta Instagram, diceva: io non so se riesco a stoppare il pallone di nuovo, perché dopo due mesi, insomma, non mi è mai successo in tutta la vita di stare due mesi senza pallone. Allora direi che possiamo girare direttamente questo mio quesito al nostro prossimo ospite, Andrea Pandolfi, talent analyst
tecnico.
Esatto, il nostro amico di Radio Bianconera. Ciao Andrea, benvenuto, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio Andrea. A voi.
La domanda che volevo farti, a cui stavo pensando da una ventina di giorni, forse un pochino di meno, è questa. Allora, ma c'è il rischio che alcuni automatismi si incrinino dopo due mesi di inutilizzo? Ovvero
si appannino
quei riflessi incondizionati, non stoppare un pallone, la distanza per calciare, quelle cose che dai per scontato, no? I giocatori danno per scontato dopo due mesi in cui non vengono fatte, ecco, quei movimenti, quelle cose. C'è il rischio che si debba riprendere, che debbano essere reinsegnati, forse no, ecco quello, però c'è qualche rischio.
Allora, prima di tutto faccio i complimenti ragazzi, perché siete di qualità, finalmente argomenti importanti e fondamentali per quello che riguarda appunto lo sport e in questo caso il calcio. Uh-huh. Domanda è pertinentissima, intelligente e soprattutto da considerare, questo perché? Perché c'è questa esperienza ci sta insegnando molto a livello di ricerca, o meglio, ci dà delle conferme ulteriori, perché studiare il cervello è un qualcosa che non ti dà mai la certezza al 100%, sì. Però comunque hai la possibilità di avvicinarti sempre di più a delle risposte, a dare delle risposte a delle domande che molto spesso rimangono col punto interrogativo. In questo caso io toccherei due argomenti. Il primo è l'elemento addestramento. Mm-hmm. Quindi quando un movimento, quando un'azione non è consapevole, il cervello, come dire, apprende per ripetitività, però alla fine vediamo che non porta poi in memoria a lungo termine una serie di dati che gli consentono anche a distanza di tempo di una volta per, come dire, per associazione riprenderlo e rimetterlo in atto, un po' come quando si studia, sì. Studiamo a memoria quanto ci rimane quell'informazione, se invece studiamo con la voglia di capire, comprendere, farlo nostro l'argomento, ebbene quello rimane, ce lo portiamo dietro e rimane come traccia per quello che riguarda la nostra conoscenza, consapevolezza. Sì. C'è anche un altro aspetto molto importante, che è quello che ha a che fare con l'informazione. Allora, il cervello che cosa fa? Apprende attraverso un suono, quindi questo suono, questo attraverso uno spettro acustico, viene poi trasformato in un segnale neurofisiologico.
Sì.
Quindi di conseguenza si producono parole e le infinite relazioni tra di loro. Ora però, nel momento in cui io devo apprendere, è stato mostrato scientificamente che c'è una piccolissima area del cervello dove ci sono pochi neuroni e che lavorano con una sorta di effetto empatia. Che cosa significa? Significa che prendono per vero quei segnali amici. Che sì. Vuol dire questo? Che quel segnale, appunto, con lo spettro acustico che si trasforma in un segnale neurofisiologico determinato dal nostro suono, cioè la nostra voce, fa più presa che, a differenza di un altro spettro acustico trasformato in neurofisiologico determinato da un'altra voce. Quindi questo è fondamentale. Quindi abbiamo davanti una serie di indizi che ci consentono appunto di soffermarci sotto questa variante e non sottovalutarla, perché non lo sappiamo che davanti a una situazione del genere il rischio infortunio cresce in maniera esponenziale. Non a caso in Germania hanno ripreso, se non sbaglio, nella prima giornata 6-7 giocatori si sono infortunati.
Eh beh, sì.
Quindi la situazione non va, come dire, sottovalutata, ma bensì va studiata, e secondo me oggi, allo stato attuale delle cose, non c'è quella predisposizione, quell'attenzione tale da poter mettere in sicurezza l'integrità, appunto, dell'integrità fisica del calciatore. E quindi dopo 2 mesi, 3 mesi, quelli che sono di inattività, è naturale che si perdono anche le misure, si perdono i tempi, si perde quell'elemento di riflesso che per inerzia siamo stati bloccati, sì, allenamento in casa, ma non conta, non ha quel peso specifico che puoi fare quando sei sul campo, sì. quando hai a disposizione delle aree e soprattutto hai a disposizione strumenti per poter far sì che tu possa apprendere quel tipo di allenamento. Quindi la funzione addestramento presenta, oggi possiamo dirlo, presenta una sorta di limite, di grande limite. La mente addestrante non è quella, non la possiamo considerare come una mente consapevole. Quindi ritengo estremamente interessante il vostro argomento, e secondo me andrebbe addirittura approfondito facendo delle analisi mirate, proprio per, come dire, per essere d'aiuto per chi ne ha voglia, naturalmente, per chi ha voglia di recepire questo tipo di informazioni, potremmo essere veramente una piccola banca dati da poter così diffondere ai cosiddetti addetti ai lavori, perdonatemi in gioco di parole.
No, sarebbe stato bello anche, Andrea, non so se sei d'accordo, fare delle sperimentazioni prima e poi dopo, e vedere se ci sono delle differenze nei dati.
Io
no?
le ho fatte, io le ho fatte.
Sì, lo sappiamo.
I
risultati
ci sono, e ci sono anche molto importanti. Cioè, mi sono permesso di agganciarmi alla vostra domanda,
certo,
prendendo come riferimento l'esperienza che ho fatto, altrimenti non avrei detto nulla. Anzi, io vi posso dire di più, che potremmo andare a toccare la teoria di Jacobson, che ha a che fare con la binarietà del tratto fonologico.
Aiuto.
Proprio perché, lo so, entriamo adesso nella parte tecnica,
sì.
Però il segnale acustico prodotto dai suoni linguistici ha un imprinting articolatorio, quindi non va trascurato nulla in questo momento, secondo me. Proprio anche perché il linguaggio poi alla fine è quello che produce il cosiddetto processo di interferenza,
certo,
che ne ho parlato abbondantemente. Sì. Quindi ci sono una serie di fattori che messi assieme vanno a produrre delle alterazioni non indifferenti. Mm-hmm. Quindi no, io vi ringrazio, vi faccio i complimenti per questo tipo di argomenti, perché è difficile, è rarissimo.
Ma studiamo anche noi, Tu di più,
no,
tu sicuramente di più.
No, ma io sono orgoglioso di collaborare con voi, perché mi date soddisfazione,
bene.
Date la possibilità di poter tirar fuori la parte
scientifica.
Posso
fare una domanda ad Andrea? Albert?
Prego.
Certo, vai.
Ecco. Allora, io ho sentito con grande attenzione, ho ascoltato con grande
Anch'io
attenzione le tue parole.
Spero di aver capito più del 50%, perché non era facile, no, però anch'io ho ascoltato.
Ma sai che si dice che all'università quando un professore spiega, quando va bene si recepisce il 60%.
È vero.
Siamo su una buona media. Io ho sentito spettro sonoro, e ti chiedo se dal punto di vista del sonoro e della atmosfera spettrale, concedimi questa espressione, che dovremmo attenderci per quanto riguarda la ripartenza della Serie A. Noi un antipasto ce l'abbiamo avuto, Albi, no? Con Juventus Inter.
Certo.
Ecco, l'abitudine ad avere il frastuono, il clangore, il rumore, ecco, può in un certo senso essere, cioè non avere quel tipo di rumore, può essere un limite. Sì. Ci sono degli allenatori che sostengono che in un certo senso questo rumore, questa spinta emotiva da parte del pubblico possa addirittura permettere una prestazione migliore da parte dei giocatori. Tu sei di questo avviso?
Marco, hai toccato un argomento importante. Io te lo riassumo in due parole. Si chiama memoria ecoica ed è la memoria uditiva. E questa memoria ecoica funziona per imitazione. Quindi nel momento in cui io vado ad incitare, allo stadio questo accade, naturalmente chi è in campo, per imitazione, attraverso quello spettro acustico,
si
automaticamente
carica,
innesca e mette il turbo.
Certo.
Quindi ci sono una serie di fattori abitudinari che hanno costruito nel tempo la regola, non scritta, ma esiste. Quindi un campo, uno stadio vuoto produce un trauma. produce, anche perché io conoscevo giocatori che prendevano la loro concentrazione proprio nel momento in cui avevano il contatto proprio fisico con il campo, con i tifosi e quant'altro, quindi era una forma di carica e di conseguenza calcio spettacolo, quindi tu sei attore di uno spettacolo che vai a condividere con le decine di migliaia di persone che sono lì, quindi da lì cresce anche la tua celebrità come atleta.
Mm-hmm. Sì, sì, ma io guarda, poi parlavo oltre che al tifo, all'incitamento che ovviamente carica, no? Sì. È una banalità dirlo, spinge, proprio il fatto di avere un ambiente diverso, cioè di entrare in un ambiente silenzioso, quasi in grado di inibire secondo me un atleta che è abituato invece proprio al forte rumore. Questa è la mia considerazione.
Inibisce perché ascolti quello che prima non ascoltavi, quindi ti diventa un fenomeno, sembra una contraddizione, ma non lo è, diventa un fenomeno distrattivo.
Eh sì, troppo perché silenzio può far male, no? Dar fastidio.
È un rumore, è un rumore.
Guarda, nel nostro piccolo, Albi, quando in Radio Cronaca raccontavamo, abbiamo raccontato Juventus-Inter, sembrava quasi un freno il fatto di sentire solo le nostre parole senza i rumori.
Senti troppo le tue parole, non sei abituato a sentire. Ma sai che, tra l'altro...
Senti troppo volume.
Tra l'altro, una cosa che
credi di dar fastidio... Sì.
È vero, una cosa che mi ha incuriosito molto è che c'è l'opzione su Sky, guardando la Bundesliga, c'è l'opzione di utilizzare un tasto che ti fa sentire l'audio come se nello stadio ci fosse la folla. Cioè c'è una possibile opzione,
emulando,
è incredibile,
emulando il rumore.
Esatto, l'ho letto oggi sul giornale e ho visto, c'è proprio la possibilità del tasto rumore, no? In cui quando l'attaccante segna si sente il boato del pubblico.
Ma io addirittura ne ho sentito un'altra, non so se è vera, confermatevi voi, ma la questione a Madrid, Florentino, il presidente ingaggia attori e li manda in curva a fare il tifo.
Non l'avevo sentito, avevo sentito dei cartonati a Mönchengladbach che sono stati messi,
bambole,
e le bambole tra virgolette
gonfiate. No, io parlavo in tempi non sospetti, chiusura, in tempi non sospetti, cioè la curva sempre piena con le magliette, le camisette bianche, erano proprio attori ingaggiati dal presidente.
È possibile
per fare il coro costantemente per 90 minuti.
Possibile, perché
il ragionamento, Albi, Andrea, si parla anche della possibilità di sparare del tifo attraverso gli amplificatori e gli altoparlanti dello stadio, che non sarebbe una cattiva.
Anche perché a Madrid lo sappiamo che il pubblico è molto più esigente che altrove. Intanto sentiamo uno stadio desolantemente a porte chiuse, no? Quindi si sente il rumore di tutto, no?
Poi ribadisco, ti toglie la concentrazione, secondo
è vero.
Di rumore.
Soprattutto se da quando hai 12 anni che tu sei abituato a scendere in campo con i tifosi, con il rumore, con la curva, con i bengala, ecco, magari quelli no, però insomma, sei abituato a un certo tipo di rumore, giocare con un sottofondo silenzioso è qualcosa.
Poi sentite il riverbero, l'eco, il riverbero, quello è fastidioso poi alla fine.
È vero.
Ci sarebbero tante situazioni da dover affrontare proprio per cautelare e tutelare appunto l'integrità fisica del calciatore.
Guarda, direi che è stato un bel corner. Abbiamo approfondito delle tematiche anche un po' originali, no? Di cui non si parla spesso e volentieri, e ringraziamo dunque il nostro Andrea Pandolfi, che senza di lui probabilmente non avremmo toccato questi argomenti, no Marco?
Ma io vi ringrazio, siete gentilissimi, senza dubbio, perché mi date la possibilità di...
È un piacere per noi, soprattutto, e credo anche per i nostri ascoltatori. Ciao Andrea, presto, ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao,
buon lavoro, ciao. Marco, c'erano due foto che si sono arrivate nella nostra messaggistica da parte dei nostri ascoltatori che secondo me vale la pena riprendere, no? Sei d'accordo?
D'accordissimo, sì. Una che riguarda l'indimenticato Gaetano Scirea in maglia azzurra, di Donato da Sassuolo,
e la stiamo vedendo.
Di Marco Tardelli.
È una foto che apre uno squarcio, quasi spazio-temporale, no? Sul passato, su Gaetano Scirea, campione in bianco-nero, ma campione soprattutto con la maglia azzurra. Eccola qua, la foto. Ce la invia un nostro ascoltatore, no? Ce l'ha inviato il nostro
Donato da Sassuolo,
il nostro Donato, e che ascoltatore, il nostro ascoltatore Doc. E poi c'è un'altra foto che invece riguarda Liverpool, se non erro, no?
Esattamente, Massimiliano da Liverpool, alle spalle i Beatles, intravede, credo solo Ringo
con la mascherina, chiaramente,
sinistra del nostro amico Massimiliano, e lui è davanti con tanto di mascherina.
Allora, salutiamo i nostri ascoltatori.
Colori bianconeri in bella vista.
Ringraziamo Yves per queste immagini belle, e chiudiamo qua e andiamo e torniamo tra pochissimo per l'ultima parte di Terzo Tempo.
Un sorriso può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Oggi però è necessario proteggerlo con una mascherina. Questo è il nuovo modo di dire ti voglio bene. Lava le mani prima di indossarla e utilizza solo gli elastici o le stringhe senza toccare la parte centrale. Copri bene bocca, naso e mento. Indossala in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico e all'aperto quando non sei sicuro di poter mantenere le distanze. Anche quando la togli, non toccare la parte esterna e lava bene le mani. Una precauzione semplice per proteggere la tua salute e quella degli altri, per tornare tutti insieme a sorridere. Italia, insieme possiamo. Attenzione, anche se indossi la mascherina, mantieni sempre la distanza di almeno un metro e cura l'igiene delle mani. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Terzo Tempo.
Ben ritrovati, 16 e 45 minuti, quindi siamo entrati nel rush finale, ma ancora un paio di ospiti, quindi rimanete con noi perché insomma c'è da parlare, c'è da discutere e c'è soprattutto da approfondire, come abbiamo fatto. Abbiamo fatto anche un po' di informazione, Marco, con Andrea Pandolfi, e non guasta mai, cioè ogni tanto ci può anche stare, no?
Certamente, anche grazie alla straordinaria qualità del nostro talent analyst che ci dà sempre un punto di vista originale e mai banale.
Siamo collegati con il nostro Ciccio Mariello per il consueto appuntamento sugli scudetti juventini. Ciao Ciccio, ben ritrovato.
Ciao Albi, ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te, e tu ci parlerai dello scudetto 1978.
Che è poi l'anno prima dei mondiali di Argentina 78, è il secondo scudetto consecutivo, sì. Quindi scheda rapida, anno 1978, stadio comunale oggi Olimpico Grande Torino, punti in classifica 44, formazione 4-4-2, stessi 11 dell'anno prima, del 77, Zoff in porta, Gentile, Morini, Scirea, di cui oggi cadrebbe il compleanno,
ne abbiamo parlato. Cucureddu,
esatto, Cucureddu per completare la difesa, Causio, Furino, Benetti, Tardelli, Boninsegna, Bettega, allenatore Trapattoni. Partita decisiva in realtà è la partita della matematica, 30 aprile del 1978, Roma-Juve 1-1. Le curiosità, anche se in questo caso il termine curiosità diciamo non si sposa benissimo, perché durante Perugia-Juventus del 30 ottobre 1977 morirà vittima di un infarto il centrocampista degli Umbri Renato Curi, a cui poche settimane dopo verrà intitolato lo stadio di Perugia, e non sarà l'unico calciatore a perire in quella stagione, perché permettetemi la solita citazione made in Puglia, ma il 6 febbraio 1978 eravamo in Serie B e soprattutto è stato un incidente stradale, non qualcosa avvenuto in campo, ma si registra la scomparsa di Erasmo Iacovone, il centravanti del Taranto, a cui da allora è stato intitolato lo stadio ionico, per l'appunto.
Quindi una stagione particolarmente sfortunata,
da questo punto di vista decisamente sì. Andamento, la Juventus appunto bissa il successo del 77 restando praticamente quasi sempre in vetta, non ha avuto grossi problemi, soprattutto sempre mantenuto una certa distanza. Curioso il fatto che seconda, terza e quarta classificata, che sono la Nerossi Vicenza, il Toro e il Milan, la Juve con queste squadre le pareggerà tutte a eccezione fatta dell'ultima giornata, quindi a campionato già vinto, contro il Vicenza a Torino, che vincerà 3-2. Quel in cui ricordiamo giocava Paolo Rossi, che vincerà la classifica capocannonieri con 24 reti e appunto porterà clamorosamente i vicentini a questa seconda posizione in classifica.
Quindi una Juve un po' simile a quella di Capello, l'ultima di Capello, non entusiasmava magari, hai detto tu, ha pareggiato quasi tutti gli scontri diretti, però insomma il risultato a casa l'ha portato.
Prima non prenderle.
Esatto, prima di tutto non prenderle. Poi per lo spettacolo rivolgersi ad altri, no? Come diceva il buon Max Allegri. Però Max Allegri vinceva e lo spettacolo lo sapeva fare, con il suo 4-2-3-1 altri tempi chiaramente, però insomma la sua Juve è stata anche spettacolare oltre ad essere molto pragmatica. Lì diciamo che il pragmatismo forse era la prima caratteristica che si cercava in una squadra, no?
Beh, soprattutto col Trapp in panchina abbiamo imparato a conoscerlo e ad ammirarlo anche per questo.
Vai pure Marco.
Ed era la Juve di uno dei primi grandi giocatori in grado di creare un caso di rifiuto, e mi riferisco a Pietro Paolo Virdis. Puoi raccontarci brevemente quella serie di insomma botta e risposte che hanno caratterizzato, risposte importanti poi che hanno fatto la storia da parte di questo giocatore tra Juventus e Milan, Cagliari.
Sì, beh, Virdis poi passerà appunto, diciamo così, alla storia con la maglia del Milan, dove registrerà la maggior parte dei suoi successi, ad esempio la doppietta da cui al San Paolo di Napoli, dove poi il Milan riuscirà a ottenere, diciamo così, il primo scudetto dell'era Sacchi e da lì tutto quello che ne è conseguito. Però in quegli anni lì, per l'appunto, diciamo la prima che si era avvicinata per quello che era l'attaccante del Cagliari in quel momento, del resto Virdis sardo fino all'inverosimile, alla fine appunto ci furono, diciamo così, qualche problemino di sorta. Qui di solito, diciamo, la Juventus non era abituata, anche perché se tu vai a sentire quello che raccontano i calciatori dell'epoca, Tardelli, Gentile, Zoff, eccetera, quando si andava a trattare con Boniperti, non è che ci fosse molto da trattare.
No.
Arrivava Boniperti, fa: questo è l'assegno, ti
firma,
sta bene,
non
sta
vuoi
bene.
Firmare, tanti saluti e grazie. È vero, è vero.
Esatto.
Pochissimo margine. Beh, mi sarebbe piaciuto vedere Boniperti oggi con gli attuali procuratori, con Mendes, con Raiola. Sarebbe stato bello,
Qualcuno lo defenestrava.
Probabilmente
me.
Sì, probabilmente qualcuno non si azzardava neanche a entrare nel suo ufficio. Detto questo, continua il rapporto complicato della Juve con la Coppa dei Campioni. Mi sembra sia uscita in semifinale contro il Bruges.
Esatto.
Sì, all'epoca
teniamo conto che anni lì anche una squadra belga era una squadra di un certo livello. Poi negli anni '80 arriverà il Malin di Prodom, che sarà una squadra molto tosta da questo punto di vista. Però sì, al netto di tutto, diciamo che tra l'altro sono andato a vedere il 25 maggio, che è, diciamo, la data in cui viene ricordato appunto la disfatta del Milan contro il Liverpool a Istanbul, che è quella che è rimasta, diciamone. Sì, certo. Però è anche la data in cui la Juventus perderà contro l'Amburgo 1-0, gol di Felix Magath, e l'Inter perderà col Celtic nel 67 2-1, un'altra finale di Champions. Insomma, il 25 maggio porta male un po' a
tutti.
Porta
abbastanza male, incredibile tra l'altro, delle sconfitte quasi inspiegabili. Che sono entrate nella storia, nella leggenda, perché sono state veramente delle incredibili, veramente, veramente incredibili. Ciccio, io direi che se non hai altre domande, Marco, direi che possiamo
sottolineerei comunque appunto sempre la straordinaria vena realizzativa di Paolo Rossi.
Vabbè, certo.
Ricordato Ciccio, 24 reti col Vicenza. Paolo Rossi che poi qualche stagione dopo arrivò alla Juventus.
Esatto.
Bene anche i momenti caldi tra l'81 e l'82.
Sì, calcio scommesse.
Esattamente, attiene alle scommesse, poi quello straordinario mondiale. Come vena realizzativa però si intuiva
il potenziale.
Dei connotati giusti attraverso le sue marcature, il giocatore.
Esatto. E vabbè, giusto per chiudere, visto che oggi è sempre 25 maggio e ho fatto la citazione tarantina, buon compleanno a Cristian Rigano e la chiudo qui.
Un grande bomber che è esploso definitivamente con la Fiorentina, ma insomma, un grandissimo bomber.
40 gol al Taranto in due stagioni, non è che li buttiamo via.
È vero, però è una cosa in Taranto, una cosa in Serie.
Senti un po', com'è che era? Dio perdona.
Riga quasi.
Che meraviglia.
Bellissima. Grazie Ciccio anche per questi fuori tema molto apprezzati. Ciccio. Ciao Ciccio. A presto con la storia degli scudetti. Io adesso direi che possiamo andare alla continuata, l'avevamo promesso. E quindi è giusto, è cosa anche giusto andare a vedere cosa sta succedendo, assaporare anche la quotidianità, la routine alla Continasse. Ci è mancata parecchio, perché con la Continasse sbarrata è stata anche dura parlare quotidianamente di Juve, di allenamenti, di ripresa, perché era molto molto complicato. Quindi tra poco andiamo alla Continasse. Intanto ci sono dei messaggi, qualche curiosità da parte dei nostri ascoltatori, qualche nuova foto da far vedere. Mi sono piaciute le foto.
Certamente c'è il ricordo ancora vivo verso Gaetano Scirea da parte di Max e Marco da Pesaro. Non era solo il nostro capitano, ci scrivono, ma anche un vero gentiluomo, nonché campione di lealtà, modestia ed eleganza.
E ricordiamo, mai espulso,
ogni volta vengono pronunciate dai nostri amici.
Vero che non è stato mai espulso?
Guarda, mi fai una domanda a non ho la certezza matematica, ma ritengo di sì, ritengo di avere insomma una buona approssimazione, ritengo anch'io che sia andata così.
Sì, poche ammonizioni e credo nessuna espulsione in carriera da parte di Gaetano Scirea. Molto correttissimo in campo, come nella vita, insomma, un simbolo a 360 gradi. Ve l'avevamo promesso e torniamo di fatto alla Continassa con il nostro Simone di Noi per aggiornarci. Ciao Simone, ben ritrovato.
Sì, buon pomeriggio.
Ciao Simo. Insomma, è stata una giornata, possiamo dire che la Juve non sta ancora facendo allenamenti collettivi, ma ci sta avvicinando a grandi passi, quasi di corsa, ecco.
Ci si sta avvicinando sì a grandi passi, allenamenti con gruppi sempre più folti, ecco, ma le partitelle
ancora no.
In settimana, ci si arriverà nel corso del fine settimana, tra sì. Mercoledì, giovedì e venerdì, insomma, ci si sta preparando. La squadra tra l'altro si sta incominciando ad allenare adesso, nel tardo pomeriggio, quando fa un po' meno caldo, ecco, rispetto alle altre volte. I gruppi sono più folti e quindi la mattinata forse non basta più alla squadra per allenarsi. Ed ecco che nel pomeriggio la squadra andrà in campo con tutti a disposizione, perché l'abbiamo raccontato la settimana scorsa,
sì.
Da venerdì ci sono anche i tre brasiliani che erano già attesi, ma in più si sono aggiunti Rabiot e Higuain, che insomma con il doppio test negativo fatto dalla società e dalla Juventus hanno avuto via libera per potersi allenare fin da venerdì scorso.
Sì, giusto un dubbio prima di cedere la parola a Marco: ci sono anche alcuni dell'Under 23, alcuni ragazzi dell'Under 23 aggregati, credo, per far numero oppure no?
Ci sono, sì, sono aggregati per far numero, ma lo erano già dalle scorse settimane,
sì.
Si sono alternati un po' perché ce ne sono stati diversi di giocatori, alcuni che hanno iniziato facendo anche qualche test al J-Medical, qualcun altro che poi ha proseguito, insomma, in base alle disposizioni che sono della società e anche i giocatori che fisicamente sono a Torino, perché non tutti, per esempio,
certo.
Quelli della primavera, alcuni si sono già mossi per tornare, insomma, dai propri cari, essendo un po' più piccoli. Quelli dell'Under 23 per la maggior parte sono rimasti qui ed ecco che sono stati aggregati, ne abbiamo raccontati nelle scorse settimane, fra attaccanti, difensori, più terzini che altro, però insomma
Portanova, Coccolo, i nomi sono un po' quelli, no?
Wesley, alcuni,
esatto.
Che abbiamo già visto e sentito,
sì.
Olivieri, Zanimacchia, insomma un po' per rinfoltire i reparti dove nelle scorse settimane con l'assenza dei giocatori
Chiaro.
Che erano all'estero serviva qualcosa in più.
Vai pure Marco.
Piccola parentesi, ti confermo quanto hai detto Alberto, mai espulso Gaetano Scirea, ci metto un altro nome dentro importantissimo andando a controllare, Michel Platini, nessuna sanzione disciplinare di quel tipo. Chiedo invece a Simone di Noi quando potremo assistere virtualmente, diciamo così, agli allenamenti collettivi per quanto riguarda la Juve, quanto manca, cosa manca?
Beh, si stanno insomma cercando di preparare anche fisicamente tutto ciò che serve per seguire alla lettera il protocollo, perché ricordiamo che sono stringenti tutte le regole che ha prodotto la FIGC in accordo con l'assenso del Comitato Tecnico Scientifico, quindi ci si sta preparando. I gruppi aumentano sempre di più, come abbiamo potuto vedere anche dalle immagini che ha prodotto la Juve negli scorsi giorni. Qualche allenamento tutti insieme si sta facendo, ovviamente mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Ci si avvicina, ecco, lentamente. Io credo che entro fine settimana potremmo vedere già qualche partitella di squadra, ma d'altronde i giocatori sono giocatori e non solo, tutto lo staff, il gruppo squadra è sottoposto continuamente a test, quindi devono sottostare a quelle che sono le indicazioni della scienza e del Comitato Tecnico Scientifico, in attesa, ragazzi, di quell'incontro di giovedì che stiamo aspettando tutti fra il governo del calcio e quello italiano per dare il via definitivo alla ripartenza della Serie A.
E speriamo che arrivi presto, che sia confermata, che soprattutto poi il calcio, una volta che riparta, non si ferma più, perché quello poi il timore più grande, insomma, in caso di nuovi contagiati.
Quella sia la cosa fondamentale.
Esatto. Tutto che potrebbe poi decidere eventualmente uno stop, allora lì sarebbero veramente problemi anche per concludere poi i campionati in tempo per le coppe, insomma un effetto a catena che non vorremmo vedere, ma insomma non parliamone adesso.
Esatto. Che serva cambiare poi la formula
assolutamente
fermare.
Esatto, eventualmente i playoff. L'ultima cosa, Simo, io ti chiedo, non c'è il timore di qualche infortunio visti due mesi di magari non totale inattività, però diciamo che una cosa è correre in campo, una cosa è fare esercizi in casa, a meno che tu non sia Cristiano Ronaldo, quindi con piscina, con campi da calcio, calcetto in casa. Per gli altri, soprattutto chi abita in appartamento, un pochino più complicato. Sulla falsariga di quel che Abbiamo visto oggi, quindi, infortunio a Joao Felix, infortunio a Ibrahimovic, negli scorsi giorni già altri infortuni in casa Lazio, un paio. C'è il rischio, la paura, il timore di qualche nuovo infortunio che potrebbe dare un po' fastidio, no? Sulla strada verso la ripartenza?
Beh, il timore c'è, come soprattutto per quei giocatori che spesso e volentieri sono...
Douglas Costa, ad esempio?
Esatto, okay. Douglas Costa, mi viene in mente De Sciglio, che uno spesso e volentieri si fa male, ma Chedira, insomma, questi tipi di giocatori qua che soffrono di problemi muscolari soprattutto, il timore c'è. È chiaro che però io prendo il riferimento Ibra per dire lui comunque nel periodo di quarantena si è allenato nel campo dell'Hammarby Svezia, quindi ha avuto a disposizione gli spazi, quindi credo che sia più quasi una questione, vabbè, per Ibra, nel caso in cui dovesse essere il tenere, ci auguriamo tutti di no, quella è semplice sfortuna,
certo,
nulla si può fare. Però è chiaro che un po' di timore c'è, ma credo che lo stesso staff debba in qualche modo non essere messo sotto l'occhio del ciclone, perché è qualcosa di nuovo anche per loro. Svolgere questo tipo di preparazione a maggio credo che sia completamente diverso da quello che si pensa in estate, soprattutto prepararli a giocare ogni tre giorni per due mesi al caldo.
È vero. Insomma,
tra l'altro sotto pressione, perché comunque la prima parte di preparazione va... dall'avvio per un campionato lunghissimo in cui c'è possibilità di recuperare. Se si riparte non si può quasi più sbagliare, la Lazio è un punto e quindi bisogna fare attenzione ed essere sin da subito sul pezzo, quindi è chiaro che è una situazione particolare anche se loro c'è il timore, credo che stiano cercando senza alcun dubbio di mettere i giocatori nel modo migliore per poter rendere, cercare di farsi male. Poi è chiaro che se dovesse iniziare il campionato e poi lì sì, non si ragiona, quantomeno si mette in campo chi sta bene. Tra l'altro,
chiaro.
Albi, tu e anche Marco, avete giocato a calcio, ecco, ogni tre partite non fare allenamenti, perché questo si tratta, perché vuol dire scarico il giorno dopo scarico, il giorno dopo già quasi preparare la partita successiva, non sarà
non
semplice.
Ti alleni mai.
Non ti alleni mai, giochi e basta, dopo due mesi fermo, con le temperature che si alzano, è un bel rischio, ma chiaramente non si può fare altrimenti.
Certo, ma è d'altronde per tutti e in qualche modo bisognerà attendere, ma fisso il punto sul non andare poi
a
incolpare troppo gli staff, perché anche loro giustamente sono in una situazione particolare che non pensavano, a cui probabilmente non erano pronti. Ecco.
E probabilmente speriamo non debbano mai più occuparsi in una situazione o gestire una situazione del genere mai più, ecco, questo è il nostro augurio.
Ci auguriamo tutti.
È vero.
Sicuramente.
Grazie Simo, grazie Simone di noi, dalla Continassa.
Simone, buon lavoro.
Io saluto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao Simo. Io saluto Ivrosci in regia, Marco Spadavecchia collegato via Skype.
Eccoci,
un
saluto
anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato e seguito in queste due ore. Appuntamento a domani con Terzo Tempo. Noi ci vediamo giovedì, è tutto. Linea Roma, ciao a tutti.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.